studiato, ma non proprio così attentamente, e ci sono talmente belle verità, talmente tante belle verità da scoprire in questo capitolo. Grazie a Dio abbiamo avuto l'opportunità di vedere sezione per sezione. Stamani ci concentriamo sul versetto 29 al versetto 34, che in realtà è collegato ai versetti precedenti, cioè dal 20 al 34 è una sezione intera, cioè visto che c'è la realtà della risurrezione, la risurrezione è comunque la speranza dei cristiani, dei credenti. Questa sezione l'ho intitolata che la risurrezione ci dà uno scopo alla vita. Ci sono diverse cose nella vita cristiana che noi affrontiamo ed è la risurrezione che fornisce la motivazione per affrontare il servizio del Signore, e vedremo tre punti in particolare in questi versetti. Il Signore ci ha dato questo capitolo, come ho introdotto altre volte, per conoscere la realtà della risurrezione di ogni credente, oltre a quella del Signore. Quella per noi è ancora futura, ma per il Signore è già avvenuto, risorto corporalmente. È il privilegio quindi di ogni credente capire la risurrezione e permettere che la realtà della risurrezione trasformi la mia vita, abbia un effetto della mia vita. Cioè io vivo la mia vita secondo la volontà di Dio proprio perché Cristo è risorto e proprio perché io risusciterò un giorno come Lui. La prima parte, e concludiamo a proposito stamani, la prima metà del capitolo. I primi 34 versetti formano la prima divisione del capitolo, se diciamo in aspetto molto largo, una divisione molto ampia, si potrebbe dividere il capitolo in due parti. Poi abbiamo suddiviso il primo punto in almeno quattro divisioni. La prima parte parla dell'importanza della risurrezione, quali sarebbero le conseguenze se non esistesse la risurrezione, e questa era la controversia che su cui discutevano nella chiesa a Corinto. Versetto 12: ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? E questo è, diciamo, la controversia principale, e Paolo affronta logicamente questo argomento nella prima parte, e quali sarebbero le conseguenze, e poi spiegando che la risurrezione è fondamentalmente, quindi è più dottrinale la prima parte, mentre invece la seconda parte, dal versetto 35 al 58, è più pratico, ci spiega come sarà. Paolo dà ulteriore informazione, ulteriore rivelazione su questo argomento della risurrezione: quando avverrà, come sarà, come saremo noi, e soprattutto come dovrei vivere oggi in base alla realtà della risurrezione. Vi voglio anticipare che l'ultimo versetto ci applica la risurrezione alla nostra vita quotidiana. Basato su tutto quello che impariamo in questo capitolo, Paolo dice: perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E visto che la risurrezione è una realtà, deve avere un effetto sulla mia vita quotidiana, di servire il Signore con la speranza della vita eterna, con la speranza di un futuro, di una futura risurrezione. Non è solo questo il punto che vedremo nella prossima sezione, c'è anche vittoria sopra il peccato, insomma ci sono tante cose che vedremo nella prossima sezione. Ma Paolo conclude questa prima metà del capitolo con questa sezione del versetto 29 al 34, e ci arriveremo tra qualche secondo. Ricapitolando, riassumendo velocissimamente le prime tre o quattro divisioni, la morte e la risurrezione di Cristo è avvenuto secondo il piano di Dio, ok? Abbiamo visto nei primi quattro versetti. Poi la risurrezione è un fatto stabilito dai molti testimoni oculari, abbiamo visto dal versetto 5 al 7. La risurrezione cambia la vita del credente, vediamo abbiamo visto dal versetto 8 a 11, l'apostolo Paolo dice: io perseguitavo la Chiesa, non sono degno di essere chiamato apostolo, ma ho visto Cristo risorto, ha trasformato la sua vita. E la quarta divisione, o la quarta sezione che abbiamo visto, la negazione della risurrezione porterebbe con sé conseguenze di vasta portata. Se Cristo non è risorto, noi siamo ancora nei nostri peccati, insomma, tante conseguenze teologiche dalla, se la risurrezione non esistesse. Ma poi lui risponde dal versetto 20: la realtà della risurrezione è infatti il fondamento della Chiesa. Versetto 20: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. E il versetto 20 è più o meno il versetto che risponde, il versetto chiave che risponde a tutta la questione. Cristo è risorto e lui è le primizie, cioè anche noi risusciteremo con lui. Questa è la lezione principale in tutto il capitolo. Ora, quando il Signore ritorna, la settimana scorsa c'era la risurrezione fu tipificato nella legge delle feste, cioè questa festa delle primizie, che dovevano essere portati i primi covoni e questo santificava tutta la raccolta, e era anche una promessa, un atto di fede che io dono a Dio la prima parte della raccolta, avendo fede che ci sarà ulteriore raccolta dopo. E così Cristo è associato a quella festa, lui essendo la prima risurrezione, ed è un atto di fede da parte nostra che anche noi risusciteremo come lui è stato risuscitato. Poi la risurrezione e la salvezza è contrapposto alla caduta nel peccato e la morte eterna. Come per Adamo è entrato il peccato e la morte si è estesa a tutti, così per Gesù Cristo e la sua ubbidienza la risurrezione accadrà per tutti. Abbiamo visto la settimana scorsa che ci saranno diversi momenti di risurrezione, la risurrezione sia dei giusti che la risurrezione corporale anche degli ingiusti, per presentarsi al giudizio del gran trono bianco, l'abbiamo visto la settimana scorsa. La risurrezione accadrà secondo il piano di Dio, il versetto 23 dice: ma ciascuno nel proprio ordine, ok? Cristo, poi quelli di Cristo al suo ritorno, quelli che sono in Cristo. La risurrezione poi sconfigge l'ultimo nemico, che è la morte, il versetto 26, l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte stessa. La morte è entrata nel mondo, giovedì ho parlato di questo, la morte è entrata nel mondo perché l'uomo non ha voluto permettere che Dio regnasse su di lui, e Gesù Cristo alla conclusione del suo regno sulla terra, il regno millennio, getterà anche la morte. La morte è l'ultimo nemico spirituale che sarà poi anche lui gettato, cioè la realtà della morte sarà eliminata completamente e sarà gettata nello stagno di fuoco. Abbiamo visto questo in Apocalisse 20. Quando il Signore ritorna per il suo regno millennio, noi risuscitati redenti regneremo con lui finché non ha sottoposto tutti i suoi nemici. Lo svolgimento della storia sta conducendo a questi eventi. Ora, la risurrezione è la dottrina indispensabile e fondamentale a tutta la fede cristiana ed è integrale, è un ingrediente integrale al compimento del piano di Dio. Ora leggiamo dal versetto 29 al versetto 34 e consideriamo questi altri punti. Altrimenti, cioè se la risurrezione non fosse la realtà, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Vedremo il significato di questo versetto. Versetto 30. Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, cioè con delle bestie, che utile ne ho io se i morti non risuscitano? Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono buoni costumi. Ritornate ad essere sobri, cioè svegliatevi dalla vostra ubriachezza mentale e spirituale. E retti, e non peccate, cioè ravvedetevi nella vostra mente, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, io lo dico a vostra vergogna. Ora Paolo conclude questa prima metà del capitolo indicando a tre realtà che non avrebbero alcun senso se non esistesse la risurrezione. Il messaggio innanzitutto del battesimo è fondato sulla risurrezione di Gesù e anche la nostra unione a Lui, e il battesimo non avrebbe alcun senso se la risurrezione non esiste. Questo è il primo punto nel versetto 29. Il messaggio della risurrezione era il tema centrale degli apostoli, della predicazione degli apostoli, per il quale subivano terribili persecuzioni e difficoltà. Quale sarebbe il motivo di continuare a soffrire per il nome di Gesù se la risurrezione non esiste? Era quello il motivo per cui stavano soffrendo ed erano perseguitati. Ciò che credi, e questo è il terzo punto, ciò che credi determina la tua condotta, e quindi gli ultimi due versetti parlano di questo. Se la risurrezione non esiste, l'unico piacere che riceveremo mai è quello che possiamo procurarci in questa vita, e quindi dovremmo concludere come queste vane filosofie: mangiamo, beviamo, tanto moriamo e non c'è niente dopo la morte, quindi l'unico momento di godere un po' di piacere è ora, e godiamoci la vita, dice Paolo, se la risurrezione non esiste. Ma la risurrezione esiste, quindi noi dobbiamo renderci conto, e questo è lo scopo, è la lezione principale del messaggio. Noi dobbiamo renderci conto che la risurrezione è fondamentale alla vita cristiana. Non possiamo dire sì, io sono cristiano, ma non credo che ci sarà una risurrezione. Non esiste. Il cristiano crede che c'è la risurrezione perché è inseparabilmente legato. Dobbiamo quindi sapere che è avvenuto con Cristo, dobbiamo sapere che avverrà per ogni credente, e dobbiamo permettere che questa realtà conduca i nostri pensieri e la nostra condotta per la gloria di Dio. Ora, il primo punto, e vediamo nel versetto 29, il battesimo, e questo in breve è il significato di questo versetto qui. Il battesimo è fondato sulla risurrezione di Gesù, è la nostra unione a Lui. Senza la risurrezione il battesimo non avrebbe alcun senso. Visto che il battesimo è così importante per il credente, vi ricordo che Matteo capitolo 28, il capitolo della risurrezione, non ci scordiamo, capitolo 28 versetto 1 parla della risurrezione di Cristo. Alla fine dello stesso capitolo Dio, Gesù, ci dà il grande mandato, e lui disse ai suoi discepoli: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se Gesù risorto ha dato questo comando, come mai alcuni dicono che non c'è risurrezione né di Cristo oppure neanche dei suoi credenti? Che significato avrebbe il battesimo se non risuscitano i morti? Perché si battezzano per un Cristo morto? Non ha alcun senso questo, dice Paolo. Il battesimo è stato dato da Cristo risorto a discepoli di Gesù Cristo, appunto perché sono uniti a Lui e hanno la potenza della loro vita cristiana proprio ricevuto dalla realtà della risurrezione. Questo lo vedremo tra qualche attimo in Romani. Il battesimo è un'identificazione pubblica con la morte di Cristo per il nostro peccato, e oltre a quello è un'identificazione con la sua risurrezione corporale che ci ha dato la potenza per vivere in novità di vita oggi e in eterno. Romani capitolo 6, per favore. Romani 6, versetto 3. Quindi nel versetto 29 di Primo Corinzi Paolo dice: il battesimo, che è così importante al cristianesimo, non avrebbe alcun senso senza un Salvatore risorto e senza la nostra risurrezione. Versetto 3 dice: ignorate voi tutti, voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi alla sua risurrezione. Questi versetti qui parlano del battesimo e spiegano il significato del battesimo. Domenica prossima io entrerò nell'acqua e prenderò questi che hanno professato fede in Gesù Cristo, una cosa che loro hanno fatto nel loro cuore già, altrimenti non si battezzano, cioè prima credono in Gesù Cristo come proprio Salvatore. Spiritualmente, quello che è accaduto al momento della fede, lo Spirito Santo li ha uniti a Gesù Cristo basato sui meriti della sua morte e risurrezione. Noi simbolicamente ci immergiamo nell'acqua per rappresentare la morte di Gesù Cristo e la nostra unione a lui, e non li lasciamo lì nell'acqua, altrimenti sapete quello che succede se rimani giù nell'acqua: ti identifichi solo con la morte di Gesù, ma dobbiamo anche identificarci con la risurrezione di Gesù, e quindi rialziamo il candidato del battesimo, viene risuscitato per vivere in novità di vita. Ovviamente non è il battesimo che dà la potenza di risuscitare, ma è un simbolo che rappresenta la nostra unione a Cristo. Come lui è morto e risorto, così noi siamo uniti a lui nella sua morte e la sua risurrezione, ed è una testimonianza pubblica di questa fede che è avvenuto nel nostro cuore al momento che mi sono rivolto a Cristo per la salvezza. Questo è il battesimo cristiano, è per immersione, altrimenti non raffigura la morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Ora Paolo dice in Primo Corinzi che significato avrebbe il battesimo se ci battezziamo per i morti, cioè Gesù Cristo morto e i santi morti che non risusciteranno. Ovviamente non ha alcun senso. Un Cristo morto significa che noi ci battezziamo per i morti invece dei viventi. Matteo 22 versetto 31 Gesù dice proprio riguardo alla risurrezione dei morti: non avete letto ciò che fu detto da Dio quando disse: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e non è il Dio dei morti ma dei viventi? Quando le folle sentirono dire queste cose, si stupivano alla sua dottrina. Gesù dice che lui è il Dio dei viventi, e quindi già Abramo, attenzione lì sta a sbattere la porta, ecco, Gesù è il Dio dei viventi, non dei morti. Battezzarsi per i morti non avrebbe alcun senso. Ora, inoltre, con il battesimo ci identifichiamo con tutti gli altri credenti che si sono uniti a Cristo per fede e sono diventati parti integrali del suo corpo. Ok, ho già fatto riferimento a 1 Corinzi 12, va bene, apriamo a 1 Corinzi 12 un attimo, versetto 12: come infatti il corpo è uno ma ha molti membri, e tutte le membre di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati di un medesimo spirito. E quindi questi versetti parlano dell'unione a Cristo, del battesimo che qualcuno chiama il battesimo dello Spirito Santo, è l'immersione nel corpo di Cristo che avviene spiritualmente, e noi tutti siamo stati abbeverati di questo stesso spirito, cioè ogni credente che è nato di nuovo è stato unito a Cristo per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Ok, il battesimo in acqua rappresenta questa realtà. io dimostro con un esempio materiale, fisico, quella realtà spirituale che è accaduto nel mio cuore quando ho creduto in Cristo, e dichiaro apertamente che io appartengo a Cristo e voglio vivere per seguirlo in novità di vita, ok? Quindi io posso vivere per Lui oggi e vivrò con Lui in eterno con un corpo risuscitato. Bene, secondo Corinzi 5:17, se uno è in Cristo, dunque è una nuova creatura, e quindi quello è accaduto spiritualmente, ma il battesimo raffigura quello. Ok, il versetto 29 è questo. Il messaggio di Pietro nel giorno di Pentecoste era che Gesù è il Messia e che loro lo avevano ucciso e che egli è risorto ed è assiso sul trono di Dio. Quando loro accolsero questo messaggio, la Bibbia dice 3.000 di loro sono stati battezzati. In quel giorno ricevettero il Signore e furono battezzati. Nella storia della Chiesa il battesimo diventò il punto principale usato dai nemici di Cristo per condannare gli eretici. Questi credenti furono chiamati nel Medioevo, in alcuni contesti, anabattisti, cioè quelli che si erano ribattezzati. Perché li chiamavano ribattezzati? Perché ovviamente nati e cresciuti nella Chiesa Cattolica erano battezzati da bambini, da fanciullo, ma poi quando vennero alla vera conoscenza di Gesù Cristo da grande, furono poi battezzati veramente da grandi, e quindi venivano chiamati anabattisti dai loro nemici, più che altro dalla Chiesa Cattolica, e quindi erano perseguitati. Il battesimo è stato credenti in Europa, milioni di credenti durante il Medioevo sono stati messi a morte proprio perché sono stati ribattezzati. Allora, se la risurrezione non esiste, tutti quei martiri sono stati battezzati per nessun motivo, se non c'è una risurrezione né di Cristo né nella loro? Ovviamente il battesimo è un punto importante, se non c'è risurrezione tutti questi battesimi sono avvenuti per un Cristo morto e quei credenti sono ancora morti. Ma questo non è la realtà. La realtà è che Cristo è risorto e noi ci battezziamo per un Cristo risorto. Ok, il versetto 29 è quello. Tornando a 1 Corinzi 15, versetto 30 a 32, Paolo affronta la questione delle sue persecuzioni. Versetto 30 dice: perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno. Sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore, secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, cioè con animali, con bestie. Che utile ne ho io se i morti non risuscitano? Mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. Il messaggio della risurrezione, quindi, il secondo punto è questo. Il messaggio della risurrezione era il tema centrale degli apostoli, per il quale subivano terribili persecuzioni e difficoltà in continuazione. Paolo aveva rischiato la vita a motivo della risurrezione. Atti capitolo 24, davanti a Felix, lui dice: è proprio per la speranza della promessa data ai nostri padri che io sono chiamato in giudizio oggi. Atti 24, versetto 14 e 15. E poi nel versetto 21 dice: anche i giudei affermano che la speranza è della risurrezione e ora mi vogliono perseguitare perché io dico che Cristo è risorto. E quindi era la risurrezione il motivo principale per cui Paolo fu arrestato a Gerusalemme e condotto a Roma. Al momento della scritta di Primo Corinzi, lui si trovava ad Efeso, dove aveva affrontato gravi pericoli. Guardate nel capitolo 16, versetto 9, cosa dice del suo ministero ad Efeso. Lui si trovava ad Efeso in quel momento e lui dice: perché mi... versetto 8. Ora io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Paolo dice: io ho un'opportunità di predicare la parola, ho l'opportunità di servire il Signore, ma ci sono molti avversari. Tutto questo nel contesto della risurrezione. Ora, Atti 19, versetto 23 a 41, non lo leggiamo stamani, ma è il racconto di come fu fondata la Chiesa ad Efeso, e Paolo era ad Efeso quando scrisse Primo Corinzi. E sapete bene quel racconto, quando gli orafi, gli artigiani di Efeso si ribellarono perché sapevano che tanti venivano a Cristo e temevano di perdere il loro guadagno economico, perché non avrebbero più venduto le statue di Diana, di Epafrodite, e allora fecero questa grande commozione, questa grande rivolta, e che poi, grazie a Dio, Paolo non è stato ucciso quel giorno, stavano per ucciderlo, e lui ha affrontato queste difficoltà proprio perché predicava la risurrezione sia di Cristo che noi in lui. E lui fa riferimento in Primo Corinzi versetto capitolo 15 versetto 30, dove dice: noi siamo in pericolo ogni ora, e per quale motivo se non c'è la risurrezione? Molliamo quell'unica dottrina, la risurrezione di Cristo e la nostra con lui, e io non avrò più problemi in questa vita, dice Paolo. Ma è la realtà, e quindi io sono disposto ad essere perseguitato, sono disposto a mettermi in pericolo quotidianamente, perché è la verità. E quindi Paolo affronta queste difficoltà perché è la realtà. I Corinti erano venuti a Cristo per la verità della risurrezione, la gioia della loro salvezza era la motivazione di Paolo per affrontare pericoli di vita quotidiane. I pericoli che lo minacciavano quotidianamente si vedono anche in Primo Corinzi 1, versetto 8. Lui dice: il quale vi confermo fino ad ora, affinché siate aspetta un po', fammi vedere. Forse è Secondo Corinzi, comunque è un riferimento, ho sbagliato a scrivere, non è Primo Corinzi 1:8, forse è Secondo Corinzi 1:8, vediamo un po'. Sì, è Secondo Corinzi, scusami, 1:8, che dice: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza della morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Ecco, Secondo Corinzi capitolo 1 versetto 8 a 10 è molto chiaro su questo argomento. Lui ribadisce: io sono perseguitato a motivo della risurrezione, ma la risurrezione è proprio la speranza che noi abbiamo, ed ecco perché noi non ci tiriamo indietro su questo messaggio. La sua tesi conclusiva era chiara: se i morti non risuscitano, allora che utile ne ho? Quale guadagno c'è per me se non il risuscito dei morti? Ma se la morte è la fine della nostra esistenza fisica, logicamente Paolo conclude che sarebbe meglio godersi piaceri fisici ora, perché non ci saranno anche conseguenze a questo. E così Paolo conclude il suo argomento con il versetto 33 al 34, dove dice che ciò che noi crediamo, ovviamente Paolo dice così non sia, in poche parole. Ovviamente, se io dovrei godermi i piaceri di questa vita perché non ci sono conseguenze, ma questo mi condurrebbero a vivere nel peccato, e infatti molti dei Corinti vivevano nel peccato proprio basato sul fatto che c'era questa controversia. E dice: attenzione, ciò che tu credi avrà un effetto su come tu conduci la vita. E quindi il versetto 33 e 34 ci dicono questo: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono buoni costumi, cioè se voi siete influenzati da falsi dottori avrà un effetto sul vostro comportamento. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, e lo dico a vostra vergogna. Quindi ciò che credi determina la tua condotta, ma siccome Cristo è risorto, vale la pena vivere per Lui, anche se significa prendere la via più difficile. La risurrezione non ci fortifica soltanto per affrontare la morte, ma è una motivazione anche per vivere una vita santa proprio adesso. Svalutare la risurrezione aveva affetto negativamente la loro spiritualità sotto sei aspetti. Innanzitutto, loro si erano lasciati sviare da questi falsi dottori. Versetto 33 dice: non vi ingannate, cioè smettete di essere ingannati, vi hanno ingannato con questa falsa dottrina. E la parola ingannare significa letteralmente di essere sviati. Siete diventati vagabondi teologicamente, siete diventati vagabondi dottrinalmente. Ora smettete di vagabondare teologicamente e dottrinalmente, Paolo dice. Smettete questo, ravvedetevi da queste idee. In secondo luogo, si dimenticarono che falsa dottrina corrompe il buon comportamento. Qui dice: ritornate ad essere sobri e retti e non peccare, cioè smettete di peccare. Loro ovviamente stavano conducendo vite poco sante, meno che sante, proprio basato sul fatto che le loro dottrine erano sbagliate. Numero 3, la loro carnalità li aveva resi ubriachi mentalmente, dovevano svegliarsi e aggrapparsi alla rettitudine, come ho letto qui. Ritornate ad essere sobri e retti, non peccate. Numero 4, il loro peccato era sia morale che dottrinale, cioè è sbagliato, è peccato essere in errore dottrinale anche, e quindi lui li sta raddrizzando moralmente e dottrinalmente. Dio è compiaciuto anche da una sana dottrina nelle nostre menti, e quindi ci conduce o ci chiama al ravvedimento. La negazione, numero 5, la negazione della risurrezione li aveva distratti dal messaggio della salvezza. Guarda cosa dice il 34. Perché alcuni non hanno la conoscenza di Dio, e lo dico a vostra vergogna. E quindi li aveva distratti dal messaggio della salvezza. All'inizio del capitolo, il messaggio della salvezza è proprio quello della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, secondo le scritture. Non potevano evangelizzare se non c'è risurrezione. E quindi molti non avevano la conoscenza di Dio proprio per la loro mancanza dottrinale, proprio per il loro errore dottrinale. Era anche la responsabilità loro se le persone perdute intorno a loro non si sarebbero ravveduti a motivo della loro mancanza dottrinale. E poi alla fine qui dice: lo dico a vostra vergogna. Noi siamo chiamati a vivere una vita che glorifica Dio, non di una vita vergognosa. E qui i Corinti avevano da vergognarsi, lui lo dice a loro vergogna, e quindi non stavano glorificando Dio nella loro dottrina e nella loro condotta di vita, nel loro evangelismo, non stavano glorificando Dio. E Paolo li richiama, ovviamente sotto ispirazione dello Spirito Santo. Aprite un attimo a Primo Corinzi capitolo 6, ed è molto interessante. Dei versetti che noi citiamo spesso per quanto riguarda una vita santa, ma inizia con un riferimento alla risurrezione. Versetto 14. Guarda, il brano che noi citiamo molto spesso, lo riconoscete tra qualche attimo, ma incomincia con un riferimento alla risurrezione. Versetto 14. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Ecco, questa è la risposta a tutto il capitolo 15. Ma andiamo avanti. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia, cioè non dobbiamo corromperci fisicamente quando noi apparteniamo a Cristo. Dovremmo vivere vite sante e morali davanti a Dio. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è lo stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Paolo dice che l'immoralità fisica corrompe il piano di Dio, è una corruzione del piano di Dio per il matrimonio e per l'intimità. Okay? Dio ha un piano, i due diventeranno una sola carne, sta facendo riferimento al matrimonio. Questo è il piano di Dio per l'intimità. Ora, se uno si unisce fuori dal matrimonio in modo illecito, fisicamente, Dio giudica questo, questo è peccato, ma l'argomento fondamentale è sempre la risurrezione di Cristo. Noi siamo uniti a Lui, risusciteremo con Lui e quindi dovrebbe avere un effetto anche sulla mia vita morale. Ecco, versetto 18, fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Ed ecco i versetti che noi citiamo spesso, versetto 19. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio. Non conducete una vita vergognosa, ma glorifichiamo Dio nel vostro, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi Dio vuole che noi abbiamo una sana dottrina per essere Lui glorificato dal nostro spirito e anche dal nostro corpo. I Corinti si erano sviati, si erano lasciati sviare dottrinalmente ed era risultato anche in immoralità in mezzo alla loro congregazione e quindi Paolo lo dice a loro vergogna. Quindi la risurrezione non ci fortifica soltanto davanti alla morte, ma è la motivazione anche per la vita quotidiana. Io posso affrontare le difficoltà nel ministero o nella vita sapendo che un giorno io vivrò con Lui in eterno, ma non solo davanti alla morte c'è la mia speranza. Noi siamo consolati quando un fratello in Cristo o una sorella in Cristo muore, siamo consolati che li rivedremo e che loro non sono morti, ma che sono già nella presenza di Dio e un giorno risusciteranno. Questo ci consola già oggi. Quindi la dottrina della risurrezione ha un effetto, non solo per fortificarci davanti alla morte, ma anche nella vostra vita quotidiana, per renderci santi nel nostro comportamento. Quindi, concludendo, Paolo conclude questa prima sezione del capitolo indicando le tre realtà che non avrebbero alcun senso se non esistesse la risurrezione. Il messaggio del battesimo è fondato nella risurrezione e la nostra unione a Cristo. Il messaggio della risurrezione era il tema centrale degli apostoli che causava le loro persecuzioni, che non avrebbe alcun senso se non esiste la risurrezione. E ciò che noi crediamo determina anche la nostra condotta, e quindi dovremmo condurre vite sante proprio perché il Signore è risorto e noi siamo stati uniti a Lui e lo vedremo un giorno. Dobbiamo renderci conto che la risurrezione è fondamentale alla fede cristiana. Dobbiamo sapere che è avvenuto con Cristo e dobbiamo sapere che avverrà per ogni credente e dobbiamo permettere che questa realtà abbia un effetto sulla nostra vita quotidiana. I versetti credo che siano abbastanza chiari e questo è quello a cui il Signore ci chiama anche a noi. Preghiamo insieme.